Si chiama Battito, la canzone di Fedez. L'ho scelta un po' apposta, nel senso che questa canzone, presentata a Sanremo del 2025, racconta un po' anche la lotta contro la depressione. Lui la personifica in qualche modo come una relazione tossica, un dualismo, no? Il tormento interiore, ma anche la voglia di uscirne, di guarire. Sì, cita farmaci, eccetera, ma soprattutto descrive un percorso di resilienza, Fedez, in questa canzone. Ho scelto questo brano perché introduco così, insomma, la mia ospite. Sono contenta di avere al telefono con me la dottoressa Eleonora Colistra, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Siamo molto diciamo legati a questo argomento perché tra le altre cose, insomma, curiamo la redazione di Qui Cosenza, quindi una redazione giornalistica, e purtroppo raccontiamo anche tante cose, devo dire la verità, le definisco brutte, ma sono drammatiche, e soprattutto nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi casi di gesti estremi, vogliamo chiamarli, per non usare, insomma, termini difficili. Io però con lei volevo fare un percorso, ecco, perché oggi andare in terapia viene visto ancora nel 2026 come una sorta di tabù. Invece con lei, insomma, vorrei anche un po' sdoganare questa visione, insomma, normalizzare quanto è importante il supporto psicologico nei confronti delle persone nella vita di tutti i giorni. Vorrei fare con lei questo questo percorso. È ancora così?
In parte, diciamo che in parte è ancora un tabù ed è importante lavorare, no? Sulla percezione, perché il modo in cui una società rappresenta la salute mentale incide ovviamente direttamente sulla possibilità concreta delle persone di chiedere aiuto. Cioè, per molto tempo andare dallo psicologo è stato associato a una patologia grave o peggio ad una forma di debolezza personale, però sì. Come dicevo prima, questa visione, che purtroppo ad oggi è culturalmente radicata e clinicamente superata, perché noi sappiamo che il benessere psicologico non è un dato statico, ma un equilibrio dinamico che attraversa l'intero arco della vita, perché l'intera vita è esposta a crisi, a transizioni, certo, a perdite, a cambiamenti, a pressioni. Quindi dobbiamo assolutamente ad oggi normalizzare il supporto psicologico per restituirgli la sua funzione autentica, che non è quella di un intervento riparativo solo in momenti estremi, certo, ma è uno spazio di pensiero, ecco, ci di sono, elaborazione.
Assolutamente, ci sono dei segnali che magari a volte potremmo sottovalutare. Io mi rivolgo anche a chi ci ascolta, no? In questo momento ci sta ascoltando e potrebbe cogliere quel segnale in se stesso, no? Questi segnali che potrebbero spingere comunque a avvicinare una persona proprio ad uno psicologo, ad uno psicoterapeuta. Quali sono?
Allora, il primo, a mio avviso, che è quello più persistente, è la fatica emotiva. Ad oggi spesso ci si sente sopraffatti, irritabili, svuotati o in uno stato di ansia, anche in assenza, per esempio, di eventi specifici. Sì. Quindi non è tanto l'intensità momentanea quanto la continuità nel tempo. O un altro segnale importante riguarda le modificazioni del comportamento quotidiano, per esempio la difficoltà del sonno, le variazioni dell'appetito, il calo di concentrazione, le difficoltà relazionali, i conflitti che si ripetono magari con il partner, con i familiari, con i colleghi, un senso di incomprensione, di isolamento, la sensazione per esempio di ripetere sempre lo stesso copione senza riuscire a modificarlo, questo è importantissimo. Oppure per esempio la perdita di senso, le domande identitarie, chi sono, dove sto andando. Queste non sono patologie, ma sono dei passaggi cruciali della vita e spesso sono degli indicatori. Cioè, il criterio non deve essere quanto sto male, ma quanto quello che sento ad oggi limita la mia libertà di vivere, di scegliere. E bisogna intercettarli precocemente, perché bisogna dare valore alla prevenzione e riconoscere l'importanza di chiedere aiuto, che è un atto di responsabilità verso se stessi.
Sì, certo. Io ovviamente, lei è vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, resto un attimo in Calabria perché ovviamente, cioè probabilmente ci sono difficoltà che potrebbero essere anche economiche, no? Perché magari uno dice io devo andare, vorrei andare da uno psicologo, da una psicoterapeuta, ma non ce la faccio a livello economico. Ci sono possibilità per l'accesso alla terapia, magari, o soluzioni che potrebbero essere adottate, qualcosa?
Allora, questa è
per guardare al futuro.
Allora, questa è una domanda per me cruciale, importantissima.
Ok.
Perché il tema economico è vero, esiste, mm-hmm. ma è spesso intrecciato rispetto a un fattore proprio culturale della nostra terra. È vero che ha un peso, ma non è l'unico e non è il principale ostacolo. Cioè, nella nostra realtà ciò che incide è proprio la mancanza di una cultura psicologica, perché le persone trovano anche con sacrificio le risorse economiche per rivolgersi a un medico tradizionale.
Sì.
Perché? Perché il bisogno è
riconosciuto,
è legittimato, è condiviso. Al contrario,
sì.
la spesa per lo psicologo viene percepita come non necessaria, come rimandabile o peggio ancora evitabile, ma non perché manchino i soldi, ma perché manca il riconoscimento del valore della cura. Sicuramente noi come ordine stiamo lavorando, ci sono stati tantissimi bandi di assunzione, stiamo rinforzando i servizi territoriali, uh-huh. a livello nazionale c'è stato il bonus psicologico, in Calabria abbiamo portato avanti il progetto dello psicologo a scuola, ma il vero cambiamento avviene quando una persona non si chiede più posso permettermelo, ma perché non dovrei prendermi cura anche di questa parte di me.
Assolutamente, sì.
L'aspetto economico è legato all'aspetto culturale.
Sì, risposta perfetta, ho capito perfettamente e ha tantissimo senso.
Perché
forse
spesso ci nascondiamo, no? Perché
diciamo,
magari cioè una
mi servono per altro, oppure
mi servono per altro, però magari rispetto poi all'esigenza del sintomo fisico vai dal medico tradizionale e non hai problemi, mentre magari quelle 200 euro al mese, 150 euro al mese pesano perché potrei evitarmele. Quindi non è tanto un fattore economico, ma quanto proprio un fattore di cultura, cioè i due aspetti sono strettamente collegati tra di loro.
Assolutamente, sì. Lei, tra le altre cose, ecco, mi volevo legare anche a una parte della sua risposta in cui parlava anche ad esempio della figura dello psicologo a scuola. I numeri infatti ci dicono proprio che sono soprattutto adesso i giovani, anzi alcuni proprio giovanissimi, che si rivolgono proprio alla psicoterapia o comunque chiedono aiuto. Ci sono in questo caso segnali più diffusi? Cioè c'è anche, molti parlano dell'incidenza dei social network, ci sono degli elementi spia, diciamo?
Allora, anche qui c'è una doppia riflessione, mm-hmm. nel senso che è vero che le domande sono aumentate, ma non perché è aumentato il disagio, come qualcuno pensa.
Okay.
Nascondono anche un dato positivo che indica una maggiore disponibilità a chiedere aiuto, quindi una maggiore consapevolezza. Okay? Quindi sicuramente i segnali, quindi quello che ad oggi, no, i segnali più diffusi dei giovani, la madre, che come la definisco io, è l'ansia.
Sì.
La madre di tutti i sintomi oggi è l'ansia, che accompagna tutte le fasi della vita, ma soprattutto tutti i giovani, e anche la disregolazione emotiva, gli stati di agitazione, la preoccupazione, le difficoltà a gestire le emozioni, la fragilità dell'identità. Oggi i ragazzi hanno difficoltà anche, no, con la propria autostima,
sì.
faticano a definirsi, a riconoscere il proprio valore. C'è poi il ritiro sociale, quindi hanno difficoltà ad inserirsi nei gruppi, a stare nei gruppi, quindi ad oggi un altro fattore importantissimo è l'isolamento,
esatto.
le difficoltà relazionali, i comportamenti autolesivi, i disturbi del comportamento alimentare che si presentano in maniera, no, sempre più precocemente.
È vero.
Ma i social, io insomma credo che non siano la causa,
no,
ma
certo.
siano un potente amplificatore,
mm-hmm.
perché? Perché purtroppo oggi proprio le ricerche ci dicono che un ragazzo su tre definisce, no? Ne parla di questo impatto negativo sul proprio benessere, per come i social vengono utilizzati, no? Perché c'è questo confronto continuo con questa realtà digitale che non è la realtà reale,
certo.
Con le vite degli altri, no? Con quello che gli altri acquistano, con lo stile di vita. Mm-hmm. E poi c'è l'altro problema, che è quello della regolazione emotiva, cioè i social diventano spesso uno strumento per anestetizzare o evitare di vivere emozioni.
Bene, quindi, certo. È diciamo un discorso che mi sta molto a cuore, per questo motivo insomma resto ad ascoltarla con attenzione. Infine, ovviamente gli spazi della radio sono sempre ridotti e ci dispiace questo, perché veramente ci
saranno
sarebbe...
altri momenti.
Mi auguro proprio di sì, dottoressa. Le chiedo quindi, diciamo, al di là di chi abbiamo parlato dell'approccio, no? Molte volte si sottovaluta e quindi non ci si reca magari da uno psicologo, eccetera. Invece diamo anche la possibilità alle persone di capire quanto può portare di beneficio alla propria vita, perché proprio è la vita, cioè non stiamo parlando di qualcosa di così, è la nostra vita. Fare questo percorso, cioè intraprendere un percorso nel momento in cui...
Allora, diciamo che la psicoterapia produce benefici concreti.
Oh.
Questo è un messaggio importantissimo oggi da inviare. Cioè, molti legano la psicoterapia alla riduzione del sintomo, ma non è così. La psicoterapia è proprio una trasformazione del modo in cui le persone iniziano a vivere se stesse e le relazioni. Perché a livello individuale il primo beneficio è la maggiore consapevolezza, quindi comprendere i propri funzionamenti, riconoscere le proprie emozioni, bisogni, uscire da quegli automatismi, no? Che spesso guidano le scelte senza che ce ne rendiamo conto.
Uh-huh.
E questo si traduce in una maggiore libertà interiore. Il secondo effetto è la regolazione emotiva, le persone imparano a gestire l'ansia, la rabbia, la tristezza, non evitandole come spesso accade,
sì, esatto.
Né subendole,
attraversandole,
ma attraversandole,
sì.
Quindi dando loro un significato, no? Importante. Questo ha un impatto diretto sulla propria vita e quindi sulle proprie relazioni, no? Riconoscere anche come costruire legami meno conflittuali, legami più autentici, e questo vale per le coppie, per la famiglia, per il contesto lavorativo. La psicoterapia aiuta a affrontare la crisi, no?
Sì.
È importante capire che chi va in psicoterapia, noi psicoterapeuti non riusciamo ad eliminare le difficoltà della vita.
Certo, quelle ci sono, facciamocene tutti una ragione.
Quelle
ecco,
ci
sì.
sono,
sì, sì.
Ma forniamo gli strumenti per attraversarli senza essere travolti,
esatto.
Trasformarli in momenti di riorganizzazione e di crescita. Perché? Perché la persona che accede a un percorso di psicoterapia, aumentando la sua autostima, aumenta anche il suo senso di efficacia personale. Quindi le persone si sentono più capaci di scegliere, di prendere decisioni, di orientare la propria vita, e questo ha un risvolto anche sociale, perché una persona che sta meglio funziona meglio anche nei contesti
certo.
di vita.
Assolutamente.
Quindi è importantissimo, la psicoterapia non è solo cura del disagio, ma è uno strumento di sviluppo umano.
E con questo io la ringrazio, dottoressa Eleonora Colistra, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria. Sì, veramente è stato molto interessante parlare con lei già di questo primo, no, approccio. Io spero davvero di poterla riavere ai nostri microfoni e magari per approfondire.
Volentieri.
Grazie mille.
Volentieri.
Una buona giornata.
Arrivederci.